Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. In attesa di vedere i film che sono stati presentati alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, che stanno per arrivare anche sugli schermi romani grazie alla rassegna Venezia a Roma, e di cui quindi parleremo più diffusamente anche nelle prossime puntate, volevo oggi soffermarmi su un omaggio, un ricordo. Il ricordo di un volto magico della storia del cinema, un volto che non si vide invecchiare, perlomeno non sullo schermo cinematografico, ma soltanto in alcune foto rubate da alcuni fotoreporters, da alcuni paparazzi impietosi. E cioè il volto di Greta Garbo, perché proprio il 18 di settembre ricorre l'anniversario della sua nascita. La Garbo si chiamava in realtà Greta Gustafsson, aveva delle origini piuttosto umili, era nata in uno dei quartieri periferici a sud di Stoccolma, Södermalm. E in giovinezza, appunto da ragazza, aveva fatto diversi lavori, era stata commessa ai grandi magazzini di Stoccolma, era stata modella per cappelli e forse tradendo anche un maggior senso dell'umorismo rispetto a quello che il cinema poi in realtà le avrebbe consentito nel corso della sua carriera, aveva anche posato per un servizio fotografico su come non ci si dovrebbe vestire. Dunque, Greta Gustafsson era un'adolescente piuttosto timida, un po' lenta e abbastanza paffuta. Moritz Stiller, che era un famoso regista svedese di, appunto, dell'epoca e che fu in qualche modo il pigmalione della Garbo, la scelse per il ruolo di protagonista nella saga di Costa Berling. Ora, Moritz Stiller aveva intanto dato una nuova identità tramutando la Gustafsson nella Garbo, scegliendo appunto per lei questo nome che aveva il grande vantaggio di preludere ad una carriera internazionale, perché Garbo sarebbe stato pronunciato nello stesso modo non solo in svedese ma anche in inglese e in giro per l'Europa, anche in italiano appunto lo si pronuncia nello stesso modo. Ma soprattutto quello che Moritz Stiller fa è che tramuta la timidezza della giovane ragazza svedese in elusività, la sua lentezza, come vi dicevo, in esausta malinconia, ma soprattutto la mette a dieta. E dunque la Garbo gira con Stiller la saga di Costa Berling, e questo film rappresenta immediatamente un'apertura verso il cinema internazionale, perché a notarla per primo è Pabst, che la vuole quindi a Berlino in un altro film che si intitolava La via senza gioia. E finalmente, dopo questo film di Pabst, si accorgono di lei anche oltreoceano, anche a Hollywood. La Metro-Goldwyn-Mayer, in particolare proprio Louis B. Mayer, che era capo appunto di questa importantissima casa di produzione, la vuole sotto contratto per la MGM e accetta di fare un contratto anche a Moritz Stiller, la cui carriera però a Hollywood non andrà molto lontano. Esistono versioni contrastanti, alcuni dicono che il contratto fosse stato fatto a Stiller e che lui avesse chiesto di portare con sé appunto la sua protetta. È più probabile in verità che appunto avessero intuito la possibilità in nuce appunto della star quality che la Garbo possedeva, e che pur di avere lei avessero fatto appunto un contratto anche al suo regista pigmalione. Ma appunto la carriera di Stiller non ebbe in realtà un futuro a Hollywood. Invece per questa giovane attrice è evidente sin da subito che la Metro-Goldwyn-Mayer cerca una definizione, non è ancora ben chiaro come potranno utilizzarla, e questo è testimoniato in maniera anche abbastanza divertente dai ritratti dell'epoca, i ritratti appunto posati dello studio, e che testimoniano in qualche modo i vari diversi tentativi di presentarla o come sportiva. Lei veniva appunto dal nord Europa, aveva quindi una fisicità importante, alta, con spalle importanti, muscolose, ed ecco dunque che vediamo appunto delle foto in cui si sottolineano i muscoli, il costume da bagno, le foto in spiaggia, proprio appunto per dare quest'idea di sana sportività. Oppure come simbolo della Metro-Goldwyn-Mayer, c'è un'improbabile fotografia appunto della Garbo che sembra quasi seduta sul bracciolo della sedia, giustamente spaventata perché accanto a lei c'è un leone, cioè il simbolo proprio della Metro-Goldwyn-Mayer. un altro ritratto che per esempio la avvicina ad un simbolo ancora più atemporale, ed ecco che appunto la Garbo presta il suo volto alla Sfinge in un surreale fotomontaggio. Il primo film che la Garbo gira a Hollywood, che è un film del 1926, si intitola Il Torrente ed è tratto da un romanzo di Blasco Ibáñez, quello di Sangue e Arena per intenderci. Ma questo film è in realtà una sorta di antologia di personaggi: l'ingenua, la povera, l'artista, la cantante, la cinica, la ricca, la cattiva. È una specie cioè di gigantesco provino che serve un po' a definire i ruoli che poi nei 4 anni successivi la trasformeranno nella diva per antonomasia. C'è un saggio di Alvise Sapori, che è un appassionato scrittore di divismo, che parte, appunto le prime parole sono "in principio fu la Garbo". Quindi veramente un livello di divismo che non si era visto fino ad allora. E dunque la Garbo viene proposta al pubblico americano come la tentatrice, la donna misteriosa, l'orchidea selvaggia, che sono sì i titoli dei film che appunto interpreta a Hollywood, i primi film che interpreta a Hollywood, ma che sono anche altrettante definizioni di quello che sarà poi il suo personaggio divistico. Siamo arrivati all'avvento del sonoro, siamo alla fine degli anni 20, ormai i film sonori hanno decisamente preso il sopravvento, le carriere di molti attori, di molti divi dell'epoca sono in bilico e la Garbo ancora rimane immutabilmente muta. Nel 1931 basterà lo slogan Garbo Talks, cioè la Garbo parla, per lanciare il suo primo film sonoro. Anna Christie è tratto da un dramma di Eugene O'Neill e ambientato in Svezia, una scelta prudente per giustificare ovviamente i residui di accento. E poi tutto il decennio degli anni 30 è veramente magico. Mata Hari, Grand Hotel, La regina Cristina, Il velo dipinto, Anna Karenina, Margherita Gautier, Maria Valeska sono titoli e anche personaggi. Molti di questi titoli, come avete visto, erano proprio il nome appunto del personaggio della protagonista. Personaggi, vi dicevo, tra lo storico e il letterario, che la Garbo interpreta, pur ovviamente ben inteso con sublimi sfumature che rendono ciascuno di questi personaggi assolutamente indimenticabile, ma vi dicevo che interpreta un po' come variazioni su un unico tema, su uno stesso ruolo. Un ruolo che cioè parte inevitabilmente dalla resa alla passione e che si chiude con un sublime sacrificio. Il meccanismo di fascinazione che la Garbo aveva sul suo pubblico non si basava su quello che normalmente è appunto il meccanismo di fascinazione di un divo sui suoi fan, e cioè su un equilibrio tra identificazione e attrazione. E questo per ovvie ragioni, visto che l'identificazione con la Garbo implicava o un minimo di splendore fisico o un massimo di fantasia. Ma era invece piuttosto basato su un altro meccanismo, quello dell'adorazione e contemplazione, e soprattutto su una reiterazione perfetta di un'immagine. La Garbo, all'inizio di ogni suo film, porta con sé tristezza o delusione o fatica di vivere o mancanza d'affetti, e poi durante il corso del film, durante la storia che viene raccontata, cambia per amore. E dunque la spia si sacrifica, la cortigiana si redime, l'egocentrica si illumina d'amore. Alla fine degli anni 30, per ridare smalto ad una carriera che certamente continuava a riscuotere grandi successi sul mercato europeo, che però rischiava di diventare inaccessibile con la guerra che era ormai alle porte. Carriera che però aveva già dato qualche segno di stanchezza in realtà sul mercato americano, che sembrava più affamato di spensieratezza piuttosto che appunto rievocazioni storiche o personaggi romantici, vennero chiamati, vi dicevo per ridare smalto alla sua carriera, due maestri della commedia, Ernst Lubitsch e George Cukor. Ma Ninochka di Lubitsch, che era stato lanciato dallo slogan che richiamava un po' quello di Anna Christie, Garbo laughs, cioè la Garbo ride, non convinse fino in fondo. E Non tradirmi con me di George Cukor, che fu lanciato dal più articolato, la Garbo scia, nuota, balla la cica cioca, rappresentò il suo primo vero insuccesso. E dunque la Garbo non ritornò mai più sugli schermi. Molti si chiesero perché, ma in realtà basta vederla proprio in questo suo ultimo film, Non tradirmi con me, con una borsa di ghiaccio sulla testa, per capire che il suo ritiro sarebbe stato sdegnoso e definitivo. Nonostante in realtà ci fossero state qua e là, nel corso degli anni, tracce di ripensamenti su proposte di Alfred Hitchcock per il caso Paradin, di Ingmar Bergman per il Silenzio o di Luchino Visconti, che la voleva nel ruolo della regina di Napoli in un film che non si fece mai, tratto dalla Ricerca del tempo perduto di Proust. Forse il momento in cui si andò più vicini ad un vero e proprio ritorno sullo schermo della Garbo fu nel 1949, quando Walter Wanger, che aveva già prodotto Maria Valeska con la Garbo e che desiderava riprendere a lavorare appunto con lei, le propose il soggetto di un romanzo di Balzac, La duchessa di Langeais. Le fece vedere, tra l'altro, una versione cinematografica precedente del 1941, un film francese interpretato da Edwige Feuillère, un'attrice che la Garbo ammirava moltissimo e che aveva quindi suscitato veramente un autentico interesse in lei per il ruolo. Ne esisteva tra l'altro anche un'altra versione del 27, anche questa interpretata da una grandissima del cinema, Elisabeth Bergner. Comunque, si arrivò dunque ad un accordo. Il regista Max Ophüls era stato trovato, il coprotagonista della Garbo, James Mason, era stato designato e anche i produttori erano stati contattati. Si trattava di una produzione internazionale. Uno dei produttori era Angelo Rizzoli. Non eravamo ancora sulla Hollywood sul Tevere, però era già il momento tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 in cui la collaborazione tra Hollywood e Cinecittà diventava man mano sempre più stretta. E dunque la Garbo venne nella primavera del 1949 qui a Roma. Ma qui cominciarono i primi problemi, perché la sua naturale elusività, il suo desiderio di proteggere la propria privacy ed anche forse un gesto che probabilmente lei aveva inteso come un meccanismo di convincimento e di fascinazione, ma che in realtà non funzionò, perché non so se avete letto il romanzo di Balzac, appunto La duchessa di Langeais, o se avete visto anche il film che recentemente, una decina d'anni fa, ne è stato tratto da Rivette. Vi dicevo, all'inizio il personaggio appunto della duchessa di Langeais viene ritrovato dall'uomo che la sta cercando ormai da anni, dopo averla amata e perduta tanti anni prima per colpa sua, per colpa di lui appunto, la ritrova in un convento e la riconosce soltanto per la sua voce che spicca nel coro. Dunque una presenza assenza. Sembra che la Garbo abbia ricevuto i produttori appunto qui a Roma nella sua suite all'Hotel Excelsior nel buio, cioè con le tende completamente tirate, ma questo probabilmente perché intendeva già dare loro un accenno di quello che sarebbe stato appunto l'inizio del film. Dubito che i produttori avessero letto il romanzo di Balzac, per cui in realtà loro pensarono che la Garbo non volesse farsi vedere, e nella loro così nel loro timore che appunto ormai il suo fascino, il suo carisma, visto il passaggio ovviamente degli anni, del tempo, potesse essersi in qualche modo appannato, le chiesero una cosa che poteva anche essere considerato umiliante per un'attrice della sua fama e del suo calibro, cioè un provino. In fin dei conti erano 8 anni appunto che la Garbo non appariva sullo schermo, che il suo viso non veniva ripreso da una macchina da presa, e dunque non erano appunto i produttori sicurissimi che avesse conservato la stessa aura. La Garbo accettò volentieri di sottoporsi a questo provino. Il provino si fece nel maggio del 1949 a Hollywood e ne sono rimaste alcune tracce, alcuni minuti di 3 riprese diverse, in cui è possibile vedere come la Garbo non solo possedesse ancora una straordinaria capacità di affascinare, ma forse il suo viso aveva acquisito un'intensità addirittura maggiore appunto nel 1949, quando il film si sarebbe dovuto realizzare. È possibile a volte rivedere in un documentario dedicato a lei o anche in alcuni servizi giornalistici alcuni attimi, alcuni frammenti di quei provini. E veramente negli occhi di lei passano intatte le albe luminose, i cupi temporali a cui ci aveva abituati al tempo dei suoi film più famosi. Però a questo punto le difficoltà invece di diminuire crebbero, perché George Schlicker, amico e consigliere della Garbo, cominciò a creare altri innumerevoli problemi. I produttori cominciarono a temere di non stare investendo bene il loro denaro. Il progetto fu quindi dapprima rimandato all'anno successivo, poi abbandonato definitivamente, quando anche la Garbo appunto perse ogni interesse per il progetto e si ritirò perciò definitivamente dal cinema. E in questo modo però, stranamente, in modo molto suggestivo, ricalcò quasi inconsciamente proprio il destino del personaggio che non interpretò mai, appunto la sfortunata duchessa che abbandona definitivamente il mondo diventando, come dice Balzac, pura poesia. E dunque il personaggio Garbo, il personaggio che era stato creato sullo schermo, continuò a reiterarsi e a rimanerle incollato anche nella vita. E dunque l'elusività, la tristezza, la ricerca della solitudine, che erano dei suoi personaggi, rimasero delle caratteristiche legate alla donna. New York, Portofino, gli chalet svizzeri presero il posto delle fittizie Parigi, Stoccolma, Pietroburgo di cartapesta che avevano fatto appunto da scenografia ai suoi film più famosi. E tuttavia questa tristezza non in qualche modo mascherava anche una sorta di ironia che la Garbo più volte manifestò ad un signore che la incontrò per caso in ascensore un giorno e che giustamente emozionato balbettò: «Ma lei è la Garbo?» Lei rispose, sembra, «Sometimes, a volte». E adesso rendiamo idealmente omaggio ad un grande autore del nostro cinema, del cinema italiano, di cui quest'anno ricorre il 100° anniversario della nascita. Ricorrerà esattamente in dicembre, ma naturalmente già quest'anno ci sono stati molti eventi per ricordare Dino Risi, veramente uno dei grandi maestri del cinema italiano. Tra queste iniziative c'è stata anche una rassegna cinematografica ospitata alla Casa del Cinema, qui a Roma, e uno dei film interpretati da Vittorio Gassman, che ha girato più di 15 film, no? con Dino Risi, uno di questi film è stato preceduto anche dalla proiezione di un cortometraggio che è un vero e proprio omaggio a Dino Risi. Ne è autore Marco Cucurnia, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie di avermi ospitato, un piacere.
Dunque, il titolo di questo omaggio a Dino Risi ha proprio un pronome possessivo, è il mio omaggio a Dino Risi, quindi un rapporto personale, vorrei dire, quasi con questo grande autore del cinema italiano. Come è nato questo rapporto?
Eh sì, lei ha centrato il segno in questa considerazione. Io ho iniziato a conoscere i film di Risi fin da piccolo, facendomeli vedere mio padre, e crescendo, poi facendo il lavoro del cinema, mi sono accorto quanto era importante per me portarmi dietro soprattutto tutto il contorno dei suoi film, quello che è intorno al protagonista, le situazioni che si possono creare in una città come Roma, le trattorie, gli atri degli alberghi, delle situazioni a volte di solitudine che però, essendo state rappresentate, ti fanno anche stare meno solo. E quindi, crescendo, essendo sempre più consapevole, avevo proprio bisogno di ringraziare Dino Risi, che ho avuto tanto fortuna di conoscere, di parlare con lui. Lui ha visto le mie cose, creando proprio questo lavoro che è fatto di pezzetti che non hanno un inizio e una fine, ma che potrebbero essere delle continuazioni dei suoi film o degli spunti che sono sicuro oggi lui noterebbe da visitatore della città di Roma che amava tanto.
Lei ha avuto una frequentazione, una collaborazione importante con Mario Monicelli, che è un altro grandissimo autore della commedia italiana. E Monicelli e Dino Risi avevano diversi punti in comune, no? Nello sguardo un po' amaro con cui trattavano appunto la commedia. Quali sono, secondo lei, i tratti più che li avvicinavano maggiormente?
Guardi, la loro generazione è una generazione veramente irripetibile, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Il punto in comune era veramente questo distacco dalle cose e saper dare il giusto peso e importanza alle cose che gli si ponevano di fronte, e soprattutto la cosa in comune, che esula dal cinema ma in realtà no, è il grande rispetto, la grande educazione verso tutto. E nonostante poi i loro film fossero anche diversi, questa cosa è un denominatore comune ed è una cosa che io stimo e che continuo a cercare di portare avanti nella mia persona e di trovare ancora nelle altre persone di cinema oggi.
Il tema di cui lei ha parlato prima, proprio, no, così en passant, ha citato la parola solitudine parlando, no, di questi luoghi di Roma, di queste atmosfere che possono in qualche modo ricordare i film di Dino Risi, e la solitudine entra moltissimo appunto nel cinema di Risi, pur essendo nella maggior parte dei casi delle commedie. Come si può trattare appunto un tema che normalmente è considerato drammatico, tra virgolette, nella commedia?
Bisogna avere quel tipo di intelligenza di cui parlavo prima, perché io non c'ero arrivato, ma mi sono accorto, grazie proprio a queste opere, che si può anche dal momento più amaro. Io ho un tipo di carattere che incontra spesso, poi non stando più nella mia città ho incontrato molta solitudine e ho imparato che in un angolino qualcosa che ti fa sorridere o che ti fa capire che in realtà non sei solo, o si può anche insomma superare. E mi hanno aiutato tanto questi film. E per esempio, un film di Risi che è Un amore a Roma, nonostante sia un film triste, io riesco a usarlo per togliermi da situazioni a volte un po' malinconiche. Quindi credo con una serietà, un tipo di intelligenza, una formazione. Questo anche Monicelli me l'ha detto tante volte, si riesce a raccontare anche con leggerezza. La cosa grande di Risi è proprio la leggere, le cose solo posate. Io questo lo stimo tantissimo.
Il cortometraggio, questo mio omaggio a Dino Risi, è stato presentato, lo dicevamo, alla Casa del Cinema in occasione di questa rassegna dedicata ai 100 anni dalla nascita di Dino Risi. E com'è possibile vederlo? È già edito in DVD? Dove è possibile trovarlo?
Ancora no, purtroppo, perché è proprio una novità, ma spero presto, di sì e di poterlo dire anche da voi dove.
Quindi per il momento lo cerchiamo in altre
In
rassegne
altre
dedicate a
rassegne,
Dino
sto
Risi.
lavorando molto per questo. L'ho detto alla Casa del Cinema che la prima volta che io ho avvicinato Risi, ad un certo punto mi sono seduto vicino a lui e gli ho detto: senta, lei come ha raccontato i romani? Ero molto più giovane di adesso, cercavo una certa complicità, anche di polemica verso certi spunti dei romani, e lui mi ha risposto: perché mi sono simpatici. Questa è una lezione che nessuna università ti dà.
Grazie, allora Marco
Grazie a voi.
Cucurnia, di essere stato in nostra compagnia. Marco Cucurnia, lo ricordiamo, è l'autore appunto del cortometraggio Il mio omaggio a Dino Risi. Ed ora ascoltiamo la nostra canzone di Celluloide. Per ritornare al nostro omaggio alla Garbo, ascoltiamo una canzone di Duke Ellington, interpretata da Billie Holiday, dal titolo Sophisticated Lady.
Hello, sir.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, sir.
Yes, ma'am.
They say into your alley and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago.
E sulle note di questo piccolo capolavoro di Duke Ellington chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Sophisticated.